e come dovrebbe essere il lavoro. Quindi lavoro libero, lavoro creativo, lavoro partecipativo, lavoro solidale sviluppato in un percorso che coinvolge i credenti e le parti sociali a promuovere innovazioni e progresso scientifico in modo da offrire una gamma, un'apertura sempre più vasta di beni e di beni qualificanti, anche per promuovere nell'equa distribuzione delle risorse, così da favorire l'inclusione di chi è scartato dalla società, di chi non gioca dentro questi giochi appunto finanziari, lavorativi, di tutelare l'ambiente e difendere il lavoro con la sua dignità. Il documento dei Vescovi in questa circostanza sottolinea l'importanza del rapporto tra le macchine intelligenti, pensiamo ai robot, e le nuove opportunità di interazione tra le macchine stesse e gli esseri umani, che aumenteranno sempre di più nella nostra capacità di fare, di modificare la nostra società nel suo modo di agire, di comportarsi. Insieme al richiamo e all'importanza dell'istruzione e formazione di tutti i lavoratori, la ricerca di soluzioni e strumenti che umanizzano il lavoro, è sempre urgente l'impegno a fare in modo che questo lavoro non soltanto possa essere trovato, ma dia capacità di guardare il futuro con serenità e con gioia e con impegno. Il documento dei Vescovi, di cui appunto è stato pubblicato nei giorni scorsi, si sottolinea un altro elemento, quello della capacità di cooperare e di fare, cioè un compito irrinunciabile e sempre più delicato sarà quello di inclusione degli scartati della società, dei più deboli, di quelli che non sanno essere efficienti come le persone che abitualmente primeggiano nel mondo del lavoro, sapendo che la soluzione non potrà essere quella di una vera erogazione, di un supplemento, di un qualcosa da dare monetariamente, come quella di un sussidio di cittadinanza di cui si parla in questi giorni, poiché la dignità della persona passa attraverso la sua capacità di sentirsi utile e di contribuire al progresso sociale e civile. Il vero tesoro delle nostre comunità civili e qui del nostro paese è la garanzia per il proprio futuro, è la somma delle fatiche e delle competenze, dell'impegno a contribuire al progresso civile facendo squadra solidale con i problemi dei cittadini, in modo da trovare tutti una soluzione da sposare insieme, senza contrapposizioni violente. Se sapremo preservare ed arricchire questo tesoro che è la nostra umanità, riusciremo anche a vincere la sfida della dignità del lavoro di oggi e anche del futuro. Chiude il messaggio dei Vescovi con questa esortazione: solo superando la carestia di speranza, queste speranze davvero ormai ridotte al lumicino, puntando su fiducia, accoglienza e innovazione e non chiudendosi nella sterilità delle paure e nel conflitto, solo comprendendo che l'altro non è colui che ci contende una ricchezza, ma è un dono, è un'occasione per costruire una torta più grande da dividere insieme. Solo quando, donando dignità ad ogni lavoro, il benessere economico e sociale avrà una diffusione maggiore e sarà davvero un sollievo e un conforto per tutta la società. E San Giuseppe davvero ci aiuti. E ora uno stacco musicale e poi riprendiamo il nostro cammino alla luce di Giuseppe, di Maria e del lavoro.
No. sarò con te. Quando attraverserai le acque, i fiumi non ti sommergeranno, perché io sono il Signore.
Maria, perché lo spirito d'amore ti coprirà con la sua ombra, darai alla luce il Salvatore.
Madonna, tu, quello classico, anche un Schubert così. Bene, allora all'inizio di questo mese di maggio vogliamo visitare davvero i sentimenti di Maria riguardo anche al nostro futuro. Siamo nel mese di maggio. Maria, dopo l'annuncio dell'angelo, nella sua memoria avrà ripercorso i secoli passati per leggere nelle profezie dell'Antico Testamento, negli avvenimenti del suo popolo, un appiglio per tranquillizzare il suo animo. Con un'ombra di timore le sarà ritornato in mente la vicenda di Agar. Conoscendo la storia di Agar, valutando l'inaudita grandezza del mistero che gli è stato annunciato dall'angelo di diventare la mamma del Salvatore, pensando alle condizioni religiose e civili in cui la donna di quel suo tempo viveva, avrebbe potuto pensare che, come fece Abramo con Agar, che anche Giuseppe poteva fare altrettanto, cioè con ragioni ancora più plausibili, perché quel figlio che Maria portava in grembo, a differenza di Ismaele per Agar, quel fanciullo non era uscito dai lombi del suo promesso sposo Giuseppe, ma era opera dello Spirito Santo. Ma Giuseppe anticipava la rivoluzione di quella creatura costruita nel grembo di Maria, che avrebbe portato poi la salvezza nel mondo. Non allora per Giuseppe un'osservanza da schiavi, ma un'osservanza da legge da figli, che sanno abitare nel cuore stesso della legge e dare alla legge un significato. Come un uomo, Giuseppe sarà angustiato dicendo: non voglio osservare alla lettera la legge e quindi condannare Maria, ma invece ne colse l'anima e così fece. Sappiamo che nella Bibbia chi genera è l'uomo, mentre la donna partorisce, pur portando per 9 mesi una creatura nel suo grembo. L'uomo mette il seme, la sua primizia, mette tutto se stesso per dire: tu, figlio, sarai la mia memoria, la memoria di mio padre, da cui avrò l'immortalità, la continuazione della storia della mia famiglia. Nella Bibbia la prima scintilla di immortalità traspare all'orizzonte, una luce consegnata alla nostra storia con la nascita di un proprio figlio. Nella tradizione ebraica un uomo senza figli era considerato un infelice, il più infelice degli uomini, perché il suo nome sarebbe stato inghiottito dall'oblio, cioè un uomo senza futuro, senza ricordi. Isacco in fondo è la vita che dura per Giacobbe, Giacobbe è la vita che dura per Abramo. Ora davvero in questo mistero in cui la Madonna si è trovata vogliamo davvero fare un canto, sentire una musica melodiosa per inneggiare Maria, per aver avuto il coraggio di continuare a perseverare in questa sua missione grande che forse non riusciva a comprendere nella sua totalità, ma che comunque aveva fiducia in Dio. Sentiamo la musica.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te e benedetta sei fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso della nostra morte. Così sia. Ave Maria.
Per questo momento, questa oasi in cui appunto abbiamo sentito l'annuncio alla Vergine e anche la nostra invocazione, la nostra povertà che si rivolge alla Vergine perché non ci lasci soli lungo il cammino della vita, la nostra trasmissione ha per titolo Un'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Allora davvero Giuseppe è il nostro protagonista, colui che appunto ci prende per mano e ci guida dentro ai misteri della sua vita e anche della sua fede nei confronti appunto di Dio che è Padre, anzi lui diventa l'ombra del Padre nei confronti di Gesù. Allora caro San Giuseppe, ora vogliamo riflettere e pregare te e con te. Oggi è un giorno assai importante, iniziamo il mese di maggio che l'antica tradizione l'ha dedicato alla tua dolce sposa Maria, anche se il primo giorno di maggio è consacrato anche Giuseppe alla tua memoria come lavoratore, artigiano, anche per il tuo impegno di assistenza nel proteggere la fatica del nostro mestiere di vivere e di vivere questo mestiere in un modo dignitoso e onesto. Vogliamo ritagliare un piccolo spazio da dedicare alla tua vita di lavoratore per bene, invocato e benedetto come patrono e modello dei lavoratori. Soprattutto vogliamo esprimere la nostra fiducia in te e chiederti la perseveranza nella nostra vita di fede, animata da una grande e intramontabile speranza che davvero dà spessore, vivacità e pulsione positiva alla nostra vita. Stiamo vivendo un momento assai drammatico del mondo del lavoro, l'abbiamo accennato poc'anzi, da quando l'avidità del guadagno facile ha preso il sopravvento sulla produttività. Il Dio Mammona, che è il denaro che Gesù ha condannato e ha collocato tra i nemici del Dio vero, il rapporto tra le persone è diventato sempre più conflittuale. Una lotta, gli uni ad accaparrarsi i beni degli altri. Inoltre, oggi, a questo fenomeno dell'avidità e dell'accaparramento, a rendere più difficile la vita, si è aggiunta anche la scarsità del lavoro. Per questo ti preghiamo, o San Giuseppe, di aiutarci non solo a trovare il modo di procurarci con serenità il necessario per il sostentamento della vita quotidiana, ma a recuperare quel sussulto di spiritualità che ci permette di guardare allo scopo della nostra esistenza su questa terra con una densità di valori che appunto animano e danno respiro al nostro vivere. L'eco della tua esistenza, o Giuseppe, della tua protezione solidale sono arrivati a noi con il profumo della resina, caratteristica della bottega di un falegname che con fatica, sudore, nella semplicità del paesino di Nazareth ha guadagnato il pane per sfamare la sua famigliola. Il tuo laboratorio, o Giuseppe, era modesto, semplice, una bottega in cui l'ambiente che viveva di agricoltura e di pastorizia, cioè viveva di cose semplici, di attrezzi rudimentali, che ricorrevano a te, o Giuseppe, per trovare un aiuto a mettere una finestra, a mettere una porta, a aggiustare un tavolo, a aggiustare un aratro, cioè queste cose minute. Non era certamente una catena di montaggio o un grande stabilimento, però il titolo onorifico che l'Evangelo con cui ti definisce l'Evangelo appunto è quello di uomo giusto. Questa giustizia non era soltanto quella di non essere in debito con nessuno, con qualcuno, ma l'essere uomo giusto, cioè scrigno delle qualità più alte di una persona che sa declinare tutte le sue azioni, i suoi compiti, i suoi sentimenti sulla scala della fedeltà ai valori che porta dentro all'anima. Il lavoro, soprattutto come è stato da te vissuto insieme a Gesù a Nazareth, mi piace paragonarlo ad una foglia attraversata dalla luce del sole. Cioè, una foglia vista in controluce ci permette di vedere il reticolo di nervature e un tessuto connettivo che tiene insieme, che dà corpo e consistenza alla foglia stessa. E questa realtà, questi reticoli che cammina dentro questa realtà ci forniscono il senso della fatica, che fa unità, che tiene insieme, che unisce. Il lavoro senza una motivazione nobile diventa una schiavitù, una fatica, un'angustia quotidiana. Nelle prime pagine della Bibbia leggiamo che Dio ha consegnato ad Adamo e ad Eva la custodia del creato affinché tutto fosse al servizio dell'uomo. Il Dio della vita ha creato la vita e ha dato tutti i mezzi perché la vita potesse essere mantenuta in modo dignitoso, il più dignitoso possibile. E nel laboratorio della tua casa, Nazareth o Giuseppe, si coltivava la dignità del lavoro. La tua famiglia si faceva scuola di vita anche attraverso il lavoro. Proprio 55 anni fa, Paolo VI, pellegrino a Nazareth, diceva che la tua casa, Giuseppe, era una scuola di vissuto evangelico. Cioè, in certo qual modo anticipava quello che Gesù avrebbe poi detto per la vita. Infatti a Nazareth si imparava ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato profondo delle cose. E in quella circostanza, sempre Paolo VI esprimeva il suo desiderio di diventare fanciullo e mettersi, diceva lui stesso, mettersi nell'umile scuola della famiglia di Nazareth e ascoltare, vedere, osservare tutta la vostra vita per imparare come si vive nel mondo. Certamente, pensando a te, o amato San Giuseppe, diceva che la prima cosa che la tua casa ci insegna è il silenzio anche. Il silenzio che sa appunto astrarsi dalle cose, che diventa un silenzio per l'assenza di parole, un mutismo, ma una fedeltà agli impegni, una attenzione alle cose, agli avvenimenti che passano davanti ai nostri occhi, che entrano dentro le nostre orecchie, ma che soprattutto sono albeggiano dentro la nostra vita, la nostra anima e sanno diventare realtà luminosa che poi traspare attraverso la nostra azione. Allora sentiamo ancora un momento di musica e respiriamo un po', lasciamo appunto respirare anche i nostri affetti, i nostri sentimenti, questo impegno ad ascoltare, e poi proseguiamo la nostra riflessione. Bene, tu, caro San Giuseppe, hai davvero la dignità di essere l'ombra del Padre Eterno accanto a Gesù. L'ombra, sappiamo, ci accompagna nei momenti di sole e di luce, e quindi tu eri accanto a Gesù come un'ombra, l'ombra del Padre, che accarezzava con la sua fedeltà, con la presenza, il bambino Gesù che cresceva. Le tue qualità umane sono intrise quindi di divinità, poiché tu sei il riflesso fedele del Padre, che ti ha assegnato il compito di educare Gesù al mestiere del vivere umano. E per questo dice l'Evangelo che Gesù a Nazaret cresceva in età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Lo scorso anno è stato canonizzato San Paolo VI, Papa Montini, che è una stella luminosa nel firmamento della Chiesa. E allora mi piace davvero, anche perché sono affascinato dalla presenza di Paolo VI a Nazareth per quel discorso memorabile che egli ha tenuto in quell'occasione. Ora mi piace appunto citarlo nuovamente in quel discorso pronunciato il 4 di gennaio del 1964 nel tuo paese, caro San Giuseppe. In quella circostanza il Papa diceva: tre volte nell'Evangelo si parla di colloqui con l'angelo e con Giuseppe nel sonno. E allora Paolo VI si interrogava chiedendosi: ma che cosa vogliono dire questi colloqui? Significano che Giuseppe era guidato, consigliato nell'intimo del messaggero celeste, aveva un dettato della volontà di Dio Padre che si anteponeva alle sue azioni, e quindi il suo comportamento ordinario era mosso da un arcano dialogo che era dentro nel suo cuore, che gli faceva fare il suo cammino. Si dava da fare: Giuseppe, non temere, fai questo, vai, parti, ritorna. Era tutto un obbedire, ma un obbedire fiducioso, perché non era garantita la sicurezza che nessuno lo poteva ingannare. Allora, cosa significa? Scorgiamo nel tuo volto, o amato personaggio della nostra vita, San Giuseppe, vediamo una stupenda docilità, una prontezza eccezionale di obbedienza nell'eseguire gli ordini che ti arrivavano. Non discutevi, non esitavi, non adducevi diritti o aspirazioni. Lanciavi te stesso nell'ossequio alla parola che ti era stata detta. Sapevi che la vita tua si svolgeva come in un dramma, che però si trasfigurava in un livello di purezza, di sublimità straordinarie, di lucentezza, ben al di sopra di ogni attesa o calcolo umano. Sempre viaggiavi in questa penombra del mistero, ma che ti accompagnava, perché nella penombra c'è anche un carico di luce, c'è la possibilità di vedere anche lontano. Il tuo essere uomo giusto, Giuseppe, ha riempito la sfera delle tue attività umane. La tua esistenza non è stata facile. Tu, una sfida costante come la vita di tanti di noi che devono affrontare ogni giorno il dramma dell'esistere. Tu l'hai vissuto sino in fondo. Non ti sei fatto cadere le braccia davanti alle difficoltà. Con il tuo esempio anche oggi ci insegni che la nostra fede non può continuare ad esistere solo nelle pratiche della preghiera o nell'osservanza dei comandamenti o dei precetti, ma la possibilità di offrire sapore di eternità a tutti gli atti che noi compiamo. Diventano profumati di questa eternità perché sono vissuti e modellati al pensiero di Dio. E tutte le vicende della nostra vita davvero sono accarezzate da questa presenza, direi magnificamente un grembo che ci accoglie e ci permette di vivere, di costruire la nostra esistenza. Allora, osservando la filigrana della tua vicenda umana, o Giuseppe, scopriamo la tua consistente attenzione ai piani di Dio. Lo si vede dalla tua obbedienza, dalla tua prontezza nel adempiere le ispirazioni che il piano di Dio si stava srotolando davanti ai tuoi occhi. e prima di agire ti sei sempre soffermato a soppesare le tue azioni sulla bilancia della vita, perché appunto tutto fosse appunto coinvolto in questo piano in cui Dio ti aveva tratteggiato, a grosso modo, ecco, le aspettative della tua esistenza. Ora, prima di agire sempre, hai riflettuto, hai pensato al bene che potevi fare per stare e continuare a camminare nella giustizia. Ora vogliamo fare un altro stacco musicale, perché riusciamo così a far penetrare dentro i sentimenti che lo Spirito stesso guida dentro i nostri cuori. Dicevo che siamo dentro in questa ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Allora davvero è necessario che in questo momento noi ci teniamo per mano con San Giuseppe e guardiamo il suo atteggiamento, guardiamo lo sguardo che si posa, guardiamo negli occhi, vediamo l'atteggiamento del suo volto, e quindi vogliamo davvero riuscire a comportarsi come Giuseppe. Ora vediamo. A modo di preghiera, il tuo modo di comportarti, o Giuseppe, ci insegna che salendo i gradini della scala per eseguire la volontà del Padre, sei entrato in un'intimità divina sempre più grande. Coltivando in modo stupendamente fiducioso il tuo amore verso la tua amata sposa Maria, l'hai aiutata a portare con maggior confidenza e fiducia il grande mistero che si era impadronito dalla sua stessa vita, diventare la mamma del Messia. Sono convinto che ti sei chiuso in una vita intimistica, ti sei isolato nel recinto del privato, ma ti sei aperto ad aiutare le famiglie povere di Nazareth, e così sei diventato lo specchio dell'amore di Dio anche per la gente, i tuoi compaesani. Tuo caro Giuseppe, ci insegni che quando la vita è una risposta fiduciosa a un desiderio d'amore che viene dall'alto, anche la stessa morte non è altro che un faro ritorno a casa, perché appunto la vita è un viaggio in compagnia, e come ogni viaggio c'è un traguardo da raggiungere. Allora ti chiediamo di aiutarci ad ordire i fili della nostra esistenza, eseguire un tessuto in cui si intrecciano i fili del vivere quotidiano in modo da creare l'arazzo, un ricamo di immortalità da godere accanto a Dio Padre, accanto a Gesù, accanto e alla luce dello Spirito Santo, che è datore di ogni bene per la vita degli uomini e anche per l'eternità. Caro e saggio San Giuseppe, ottienici dalla bontà di Dio la convinzione che noi stiamo vivendo in questa stagione della storia non tanto per inventare cose straordinarie, ma per coltivare e vivere esempi e testimonianze in grado di suscitare risorse costantemente nuove, sia nella Chiesa come nella società, che purtroppo si sta sempre di più assottigliando, diventando orfana di valori grandi che spingono davvero il vento nelle vele del nostro cammino per navigare verso porte sicure. Allora sentiamo ancora un po' di musica e poi entreremo in un altro campo. In questa distesa dei giorni, ecco, vogliamo aprire una pagina della Bibbia per cogliere davvero il valore che Dio ha dato all'opera delle nostre mani, della nostra intelligenza, del nostro vivere umano. Nel libro della Bibbia, il Coelet, che è uno scrigno di saggezza, Coelet è un volto umano che si fa parola, che si fa parole che a loro volta diventano capaci di costruire delle esseri viventi, protagonisti di una storia che la stanno vivendo e costruendo. Coelet è un predicatore che dà risposte, ma soprattutto è un personaggio che sa fare delle domande. E come ad ogni domanda è necessario rispondere, così e noi siamo chiamati a rispondere quando si interroga, per esempio, chiedendosi quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica e in tutto l'affanno del suo cuore con cui si affatica sotto il sole? È davvero una domanda assai efficace e anche interrogativa che merita una risposta, e la risposta è data nel corso della nostra stessa esistenza. Che perché questa fatica, questo affanno costante sotto il sole? La fatica e l'affanno sembrano costruire l'ossatura dell'esistenza umana. Dopo la parentesi paradisiaca del giardino dell'Eden per Adamo ed Eva, lo scenario dell'esistenza è segnato dalla fatica e dal lavoro. Nel ciclo della creazione ben 6 giorni sono occupati dal lavoro, del fare di Dio. Dio che si dà da fare, è il fabbricatore dell'universo, per rendere abitabile la stanza dell'uomo. Tanto lavoro da parte di Dio, un capolavoro destinato a un giorno senza tramonto, l'eternità, affinché il creatore possa compiacersi scrivendo il poema della creazione e coniugandolo con l'alfabeto della creazione e della gioia del vivere dell'uomo. Le regole grammaticali per questo poema erano scritte con il sudore della fronte e della sofferenza fantasiosa creatrice dell'uomo nel costruire la sua vita. Ho trovato una citazione attribuita a San Francesco, il quale diceva, San Francesco d'Assisi: chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano, chi lavora con le sue mani e con la sua testa e con il suo cuore è un artista. Allora da subito davvero le pagine della Genesi, l'uomo è chiamato ad essere artigiano, con l'incarico di dare un nome alle realtà viventi. Dio li fa passare davanti ad Adamo ed Eva, a cui dà un nome. Abele diventa poi l'artista del creato, il poeta delle lodi a Dio, perché a differenza di Caino, che si fa artigiano di metalli, il primo martire dell'invidia e dell'odio è Abele, e attraversa questa natura con il cuore che lo rende davvero, Abele, un inno di benedizione a Dio per la bontà che egli esprimeva nei confronti della creazione stessa nel sacrificare le cose più belle che aveva a Dio stesso. La trama della storia del popolo di Israele, la sapienza divina esalta le professioni, dipinge a colori vivaci i giorni e le opere del lavoratore, combatte l'ozio, tutela il diritto al riposo, tant'è vero che Dio ha lavorato per 6 giorni, ma il 7° giorno si riposa, perché desidera vedere le sue opere e quindi in certo modo compiacersi di quello che gli ha fatto, e la compiacenza si fa lode, si fa invocazione, si fa momento in cui davvero le opere uscite dalle mani anche dell'uomo diventano un inno di ringraziamento e di lode. Nella tradizione ebraica era obbligatorio un periodo di apprendistato per acquisire una professione lavorativa come fonte di sostegno. San Paolo, pur essendo un rabbino, una persona studiosa, in una sua lettera denuncia che i lazzaroni non hanno diritto di mangiare, perché anche lui, durante la sua giovinezza, la sua adolescenza, ha imparato ad essere un tessitore di tappeti. Per far giungere sino a Gesù, dentro la nostra storia, e per dargli una paternità legale, Dio è passato nelle mani incallite di un lavoratore come Giuseppe. Giuseppe a Nazareth, infatti, era conosciuto come Gesù, era conosciuto come il garzone della bottega, il figlio del carpentiere. Per il giovane Gesù la casa di Nazareth era diventata un laboratorio di umanità, una scuola di lavoro, come partecipazione all'opera creatrice di Dio il Padre che sta nei cieli. Dalla rivoluzione industriale alla fine dell'Ottocento la Chiesa è stata costantemente presente nelle problematiche del lavoro. Da Leone XIII a Papa Francesco attuale, il ruolo esemplare di Giuseppe vive nell'onestà, nella laboriosità, nell'impegno costante a fare in modo che con il lavoro crescesse una gioia di vivere bella, gioiosa. E non dobbiamo dimenticare, come affermava Giovanni Paolo II nell'Evangelo, il lavoro umano, e in particolare il lavoro manuale, trova un accento speciale grazie al banco di lavoro presso il quale esercitava il suo mestiere insieme a Gesù. Giuseppe avvicinò il lavoro al mistero della redenzione, e Gesù quindi ha lavorato con mani da uomo, ha pensato con mente da uomo, ha fatto in modo che tutte le realtà umane passassero dentro al suo cuore di figlio di Dio per aprirle la strada della redenzione dell'umanità intera attraverso il lavoro come contributo al benessere di tutta l'umanità. Allora dobbiamo davvero invocare l'aiuto di San Giuseppe affinché sviluppi la fantasia umana per aprire nuove strade lavorative e permettere a tutti di guardare al futuro con una speranza, così da recuperare benessere e dignità, perché una persona senza lavoro è una persona dimezzata, una persona davvero che non trova il motivo per vivere. Allora desidero davvero fare in modo che questa passione per la vita, e quindi anche per il lavoro, per quel senso di responsabilità che ci deve animare costantemente, di ricordare un invito che Martin Luther King rivolgeva alla folla dei suoi compagni, amici di lotta, una lotta pacifica per la conquista dei diritti dei neri allora, E Martin Luther King non chiedeva solo ai suoi avversari, che erano i bianchi, di cambiare, ma esigeva innanzitutto da se stesso e dai suoi compagni di lotta di vivere in prima persona quanto predicavano, secondo lo spirito dell'Evangelo. E in un discorso pronunciato un anno prima della sua morte, è stato ucciso, diceva così: se vi toccasse di fare gli spazzini, dovreste andare a spazzare le strade nello stesso modo con cui Michelangelo dipingeva le sue figure nella Cappella Sistina. Se dovreste spazzare le strade come Handel e Beethoven componevano la loro musica, dovreste spazzarle nello stesso modo con cui Shakespeare scriveva le sue poesie. Dovreste, insomma, spazzare queste strade talmente bene da far fermare tutti gli abitanti del cielo e della terra per dire: qui ha vissuto un grande spazzino che ha svolto bene il suo compito. E davvero dobbiamo pregare che anche le nostre azioni materiali diventino davvero questo esempio di pulizia, di nobiltà, di impegno, di generosità. Un altro stacco musicale.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda L'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella e segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Apriamo ora anche le nostre linee telefoniche per i vostri interventi. Vogliamo ricordarvi il numero della diretta di Radio Mater, che è lo 031 64 6000, oppure potete mandare un sms al 331 79 14 523, l'email diretta @radiomater.org. Questa trasmissione, in particolare quest'oggi, guardando a San Giuseppe lavoratore, 1° maggio, quindi abbiamo poco più di 10 minuti per i vostri interventi, quindi vi invitiamo a avere un sollecito in questo senso. E diamo di nuovo la parola a padre Mario.
Bene, riprendiamo invocando davvero in questa giornata del lavoro, dei lavoratori, e questa necessità davvero di trovare delle soluzioni che diano dignità a tutti, lavorando tutti non soltanto dando dei sussidi, perché il sussidio certo serve per vivere, ma è lo svuotamento del valore di una persona, perché ognuno di noi porta dentro dei valori, delle creatività che hanno bisogno di trovare degli spazi per essere espressi. Allora preghiamo davvero San Giuseppe. O San Giuseppe, umile e giusto artigiano di Nazareth, che doni a tutti un esempio di vita trasparente e perfetta nel lavoro e nell'armonia familiare con Maria e il bambino Gesù, aiuti i lavoratori a sopportare serenamente le fatiche, le preoccupazioni e le incertezze. Dona a quelli che faticano buona volontà e salute, insegna loro ad essere corretti, a rispettare i doveri per rivendicare i diritti e non fare del lavoro e della carriera un idolo. Proteggi chi compie dei lavori pericolosi per il corpo e per lo spirito. Raccogli nel tuo grande cuore di padre e di famiglia le pene, le umiliazioni, il disagio dei disoccupati. Sii per tutti un padre, un amico, un fratello, un compagno di lotta per il bene e riscalda il cuore delle persone con la carità che vive nel tuo cuore. Amen. Allora, nella piccola azienda di Nazareth, era un'aziendola, San Giuseppe sapeva che gli strumenti del suo lavoro erano gli utensili di un artista che aiutava Dio a rendere migliore e più bello il mondo e più abitabile gioiosamente. Mediante il lavoro l'uomo collabora davvero con Dio nel portare a termine la creazione. Lo riferisce una delle prime pagine della Bibbia, che l'abbiamo ricordato poc'anzi: dopo aver creato il mondo, Dio comanda all'uomo e alla donna: riempite la terra e soggiogatela, dominati sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo. Soggiogare la terra vuol dire prendere possesso dell'ambiente e di governarlo, rispettando l'ordine posto in esso dal Creatore e sviluppando a proprio vantaggio quei benefici che possono fare da gioia di tutti. Per soddisfare i bisogni propri della famiglia, della società, in questo consiste l'impresa della scienza e del lavoro per umanizzare il mondo nel modo migliore possibile. Fine di tutto il mondo della ricerca scientifica è fare per l'uomo e per le donne il mondo come una dimora bella, gioiosa, una casa di giustizia, una casa di libertà, una casa di pace per tutti. Quando Dio ha creato il mondo, non ha creato il mondo compiuto. La creazione non è finita. Anzi, addirittura Paolo dice che la creazione stessa geme nelle toglie del parto in attesa di una liberazione. Davvero c'è questo anelito costante anche nella natura di essere liberata da ciò che la rende in certo qual modo schiava di alcune cose. Allora l'uomo ha preso possesso lentamente della terra, l'ha forgiata, adattando alle sue esigenze, sviluppando le potenzialità del creato per il suo bene, per la gloria di Dio. In modo particolare oggi noi stiamo assistendo a trasformazioni impensabili sino a qualche decennio fa. Non siamo però padroni del creato, non possiamo bistrattarlo, violentarlo come se fosse una cosa da nulla. Dobbiamo collaborare con Dio nel portarlo a compimento rispettando la natura e le leggi insite in essa. Dio ci ha affidato il creato perché potessimo custodirlo e perfezionarlo, non per sfruttarlo, come dicevo, o manipolarlo a nostro piacimento. Si ricorda ancora il libro della Genesi: il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il lavoro quindi, vissuto in condizioni rispettose della giustizia, della dignità umana, oltre che all'ambiente affidatoci dal Creatore, è la via in cui l'uomo realizza questo compito, come avvenne per Giuseppe e per Maria.
Riuscivano davvero. Sì? Mi scusi padre Mario, abbiamo una telefonata, abbiamo pochi minuti però. È Nazareno che ci chiama da provincia di Venezia.
Ciao Nazareno.
Sì, buongiorno, reverendo.
Salute, salve, buonasera.
Allora, ormai da diverso tempo si sente dire che c'è la crisi della Chiesa, ma io dico non solo nella Chiesa cattolica, ma anche nella Chiesa ortodossa, protestante, musulmana e tutti. Vuol dire e che c'è qualcosa che non funziona nell'insegnamento.
Certo.
Cambiare.
Io penso allora, che quando l'uomo semplice, e la donna
quante
si
persone, pronto mi sente? Quante
sì, io
persone
la
c'erano nella famiglia di Nazareth?
Ma io penso che quando gli uomini e le donne si dimenticano di Dio, ecco, allora noi stessi, noi uomini e donne, diventiamo meno uomini e meno donne, perché la dimensione religiosa è una dimensione che nobilita l'umanità. Cioè questa dimensione che appunto irradia dentro la sua, il suo desiderio, la sua speranza, queste qualità belle che ognuno di noi ha dentro come seme, dentro al cuore creato da Dio, a immagine e somiglianza di Dio siamo stati creati, no? E quindi tutte le volte che noi perdiamo la somiglianza, ci allontaniamo dalla somiglianza, diventiamo delle persone irriconoscibili e quindi anche i sentimenti si impoveriscono e diventiamo sempre di più tiepidi, insignificanti. E quindi ecco che la zavorra ci porta via e non abbiamo la capacità e la forza di resistere a queste realtà che cercano di soggiogare la nostra esistenza, perché sono appunto le cose che sono immediate, quelle che si perseguono subito, quelle che si ottengono. E anche la lotta per il mondo del lavoro consiste proprio in questo momento, cioè questa lotta senza regole, pur di arrivare a guadagnare di più degli altri ed essere padroni della vita degli altri. E questo davvero diventa, non lascia più spazio per lo spirito, e quindi ci dimentichiamo, non siamo più capaci di ascoltare, di pregare, di essere attenti agli altri, anzi pensiamo soltanto al nostro orticello, quando noi il nostro orticello, il nostro guscio sta bene, è ben protetto, siamo tranquilli, invece dovremmo recuperare questa capacità di guardare il mondo con la sensibilità di essere padroni non tanto della vita degli altri, ma essere padroni della nostra vita, dei nostri sentimenti, che sono al servizio del bene degli altri, un bene da condividere, conquistato per noi e anche da diffondere nei confronti degli altri. Ecco, se riuscissimo davvero a imparare, come dicevamo poc'anzi attraverso le parole di Martin Luther King, di essere davvero delle persone che sanno adempiere i loro doveri, con i loro anche esigenze lavorative, nel modo più perfetto possibile, come appunto Parolano Spattino dipinge con la fedeltà, lavora come con la fedeltà con cui Michelangelo dipingeva la Cappella Sistina, oppure Beethoven componeva la sua musica. Se non ritroviamo questa passione del vivere, un vivere che poi diventa la passione del vivere, un interesse anche per Dio, un interesse per gli altri, quando non abbiamo dentro al cuore una passione vitale, e tutto diventa smorto, tutto diventa sbiadito, senza vivacità, senza forza, senza energia, tutto diventa fatica. E allora davvero questa è dobbiamo recuperarlo attraverso anche la nostra preghiera, perché anche la nostra preghiera serve a fare in modo da riscaldare il cuore degli uomini, perché lo Spirito Santo è lui che agisce, lui che riscalda, è lui che illumina, è lui che scuote anche le nostre tiepidezze per muoverle a sentirsi davvero protagonisti di una realtà a cui Dio ci ha consegnato un compito grande e bello. Adesso non so se devo ancora continuare.